Sì, dunque, il fenomeno delle aziende statali e parastatali, dicevo, queste si trasformano anche in bacini da cui provengono fonti di finanziamento illecite ai partiti e non si sa bene quanto di questi finanziamenti arrivino alle casse dei partiti, quanto di questi finanziamenti rimanga. Vada ai politici e agli stessi uomini messi a capo di queste aziende. È un sistema anche, la corruzione fiorisce all'interno di un sistema bloccato, e la convenzio ad excludendum non fa che perpetuare questa immodificabilità dell'equilibrio politico. Ed è chiaro che il partito che se ne avvantaggia da questa situazione è il partito che è escluso, che viene appunto mantenuto fuori dall'area di governo, ovvero il Partito Comunista Italiano. La diversità, il tema della diversità, che è un tasto su cui batterà Berlinguer in questi anni. Non a caso, appunto, troverà sponda dalla realtà di un partito comunista italiano che è escluso dall'area di governo in virtù della convenzio ad excludendum. Tuttavia, i comunisti potevano appoggiarsi su altri canali di finanziamento, per esempio il movimento cooperativo che operava nelle regioni e nelle province amministrate dal Partito Comunista Italiano. Ma si mantiene anche il canale di finanziamento aperto con l'Unione Sovietica, il che spiega anche perché lo stesso PC manterrà un atteggiamento tiepido sul tema scottante del finanziamento dei partiti per tutti gli anni 70. In realtà questo tema non viene sollevato da nessuna forza politica. Anche se l'opinione pubblica italiana viene a conoscenza di scandali sempre più giganteschi, uno di questi coinvolge il fallimento del Banco Ambrosiano, campeggia la figura di Michele Sindona, di un finanziere collegato con la mafia e protetto da alte sfere della politica nazionale. Sono gli anni in cui emerge anche la saldatura tra la criminalità organizzata e il sistema dei partiti di governo al sud. Questo legame sicuramente caratterizza la presenza delle istituzioni repubblicane dalla liberazione in poi nel Mezzogiorno, se pensiamo alla strage di Portella della Ginestra, per esempio, del 1947. L'indispensabilità per il mantenimento dell'ordine sociale nel meridione, della criminalità organizzata, delle mafie, delle camorre, è qualcosa che percorre tutta la vicenda, repubblicana. Sono la mafia e la camorra che aprono le vie d'accesso al potere nelle amministrazioni locali, oppure all'elezione dei deputati in Parlamento, perché controllano i principali gangli delle reti degli affari, insomma, locali. Di fatto non c'è transazione che non sia inquinata da questa criminalità organizzata. Negli anni 70, si apre un nuovo mercato fiorente, che è quello della droga, in cui la mafia e la camorra si arricchiscono ulteriormente. Ovviamente più le organizzazioni criminali si rafforzano, più sono necessari gli intrecci con la politica che assicuri protezioni, una politica che chiede alla mafia e alla camorra a sua volta protezione. E dunque la società civile, il grosso della società civile negli anni 70 del paese, matura un senso di distacco con la società politica, con la partitocrazia, con l'egemonia dei partiti, con un sistema politico bloccato. E se quindi gli anni 70 sono il vertice della Repubblica dei partiti, ovvero dei partiti come da un lato garanti e custodi della della democrazia italiana, ma dall'altro anche come soggetti politici in crisi, ormai investiti da corrosi, da intaccati da poderose ondate di corruzione. Gli anni 70 sono in un certo senso l'apogeo e la crisi della Repubblica dei Partiti, un'interpretazione condivisa dalla storiografia, il momento di apice del potere dei partiti e della loro del loro ruolo anche appunto di bastioni della legalità repubblicana, e d'altra parte anche il momento in cui si apre la voragine che porterà questi partiti a essere inghiottiti nel giro di non moltissimi anni. La DC comunque corre ai ripari, il Parlamento vota una legge sul finanziamento pubblico ai partiti, che viene votata anche dal PC nel 74, cerca di di darsi un'immagine di partito onesto, mettendo a capo della segreteria Benigno Zaccagnini, una figura specchiata, dalla specchiata moralità, un esponente della sinistra cattolica. In ogni caso, la sesta legislatura, quella aperta dalle elezioni del 72, si chiude anche questa anticipatamente. È fondamentalmente il PSI, che poi avrebbe fatto parte dei governi della seconda metà della legislatura, a staccare la spina, un PSI che la logica del compromesso storico isola, marginalizza nel contesto politico, e ho già sottolineato il grande valore dei risultati elettorali delle regionali del 75, con questa impetuosa crescita del PC, ma anche il PSI ottiene un buon risultato. Il PSI è tra l'altro uno dei partiti che più si batte contro la DC nel referendum sul divorzio nel 74, e che quindi accentua in questi anni questa vocazione laica e progressista, alla ricerca di questo elettorato di opinione che è già stato appannaggio ed è appannaggio soprattutto dei radicali. E tuttavia, una volta di più, le ambizioni del PSI sono castrate dal PC, che, marcando appunto l'accento sulla questione morale, sulla diversità, continua a conquistare consensi nell'opinione pubblica italiana, a emergere come una forza politica ormai apertamente riformista e rispettosa, anzi massima forza di garanzia delle istituzioni democratiche rispetto al declino, alla corruzione che dilaga negli altri partiti, ed è strano, nel senso che c'è un'ambivalenza indubbia in questi anni, mentre la strategia sottotraccia resta indefettibilmente quella del compromesso storico. Il PC sul piano propagandistico non fa nulla per attenuare il discorso, gli attacchi agli altri partiti, soprattutto contro la DC e tutti gli alleati del FU centrosinistra, e questo ovviamente per far emergere sempre di più il Partito Comunista come l'unica forza in grado di dare al paese quel rinnovamento così urgente, così indispensabile. E nelle elezioni, nella campagna elettorale che precede le elezioni del 76, non, sia Berlinguer che la DC non parlano apertamente di compromesso storico. Berlinguer dice che vuole far entrare il PC al governo, ma sottace con chi vuole governare, fa di tutto per ispessire, per irrobustire l'immagine del PC come partito legittimato al governo, come una famosa intervista al Corriere della Sera, per esempio, dichiara che il PC si sente più al sicuro sotto l'ombrello protettivo della NATO piuttosto che nel blocco, in un ipotetico blocco sovietico. E questo appunto per rendere il PC compatibile del tutto con un'ipotesi di governo all'interno di un sistema liberal democratico. La DC viceversa è altrettanto attenta a non parlare apertamente al suo elettorato di compromesso storico con col PC. E dunque ciò che accade dopo appare fondamentalmente come anche come un inganno nei confronti degli elettori. Pensiamo che in quella campagna elettorale del 76 Indro Montanelli, che è il giornalista che forse più ha incarnato la voce dell'Italia moderata, inviterà l'elettorato a votare Democrazia Cristiana per turarsi il naso, pur di non votare il PC. Quindi torna la logica, vi ricordate, della DC vista come unico voto utile. Eppure ciò che accadrà dopo sarà di fatto appunto l'avvio del compromesso storico. Le elezioni del 76 vanno bene alla Democrazia Cristiana, che utile, che incassa appunto il suo essersi proposta come di nuovo come partito anticomunista, come partito dell'ordine. E il PC fa un passo avanti, ma non si realizza il sorpasso che sembrava la portata nelle elezioni del 75. E di fatto a vincere le elezioni sono la DC e il PC, tutti i partiti laici vanno in perdita, il Partito Liberale crolla definitivamente, appunto perché ormai il messaggio anticomunista è stato di nuovo portato avanti apertamente dalla Democrazia Cristiana. Ora cosa si fa dopo le elezioni del 76? Il PSI ormai volge completamente le spalle a ogni ipotesi di resuscitare il centro-sinistra, ed è evidente uno stallo, perché i partiti di governo, quelli legittimati a governare, sono troppo deboli per formare un esecutivo, e invece quelli esclusi dall'area di governo sono troppo forti, sono tanto forti da esercitare un veto sulla formazione di qualsiasi altro tipo di governo. Insomma, una forbice tra rappresentanza e area di governo che dopo il 76 si fa larghissima e manifesta quanto ormai questo stallo, questo immobilismo del quadro politico italiano sia diventato qualcosa di intollerabile, un vero e proprio pantano. Ed è in nome appunto di questa crisi profonda che Moro riesce a convincere la DC a formare un governo monocolore, però basato sulla non sfiducia, che la non sfiducia del PC, nel senso, quindi si affaccia concretamente l'ipotesi del compromesso storico, viene varato un esecutivo guidato da Andreotti, che prende vita in Parlamento grazie all'astensione di tutti gli altri partiti, compreso il PC. Solo l'MSI voterà contro a questo governo. E dunque sono gli avvenimenti che portano nel 78 alla coalizione di governo della Solidarietà Nazionale, cosiddetta, guidata da Andreotti e sostenuta dall'appoggio esterno dei comunisti, oltre che dei socialisti, dei repubblicani e dei socialdemocratici. Il passo successivo è naturalmente quello di nominare ministri comunisti, cioè di far entrare senza riserve il PC al governo del paese. Moro lo sa, non sa se la DC lo seguirà fino in fondo, perché guardate che se lo sbocco coerente, abbiamo detto, della politica eurocomunista e del compromesso storico di Berlinguer sarebbe stato quello di intervenire geneticamente sulla natura del Partito Comunista Italiano, smettere di essere comunisti, di fatto, quindi un qualcosa di innaturale da un certo punto di vista, un qualcosa di impossibile, altrettanto si potrebbe dire per la Democrazia Cristiana, che accettando apertamente la logica del compromesso storico e dunque con l'alleanza con il PC, vedrebbe venir meno il suo tratto identitario principale, almeno quello su cui si è retto il suo potere nel trentennio repubblicano, ovvero l'anticomunismo. Per la destra e il centro del partito, per Andreotti in particolare, l'intesa con i comunisti è qualcosa di assolutamente transeunte, qualcosa di effimero, di strumentale, di destinato a durare lo spazio necessario a mettere in cantiere alcune importanti riforme, giusto per tamponare, per arginare la crisi economica in atto e l'urgenza, insomma, dell'ordine pubblico. Ovviamente è necessaria adesso una politica di austerità economica che non può essere portata avanti senza il consenso delle grandi sigle sindacali. E dunque governare insieme alla CGIL, dunque con il PC, è inevitabile, lo capisce bene anche Andreotti. È necessario varare tutta una serie di misure antiterrorismo, che ovviamente restringono le libertà individuali, anche qua è solo il PC che può farsi carico, che può assumersi la responsabilità di votare, di far approvare questa legislazione, per farla accettare a tutto l'elettorato progressista in nome della battaglia contro il terrorismo rosso. Sono gli anni in cui Andreotti accetta anche, appunto, in nome di questa necessità strumentale dell'appoggio comunista alla sua azione di governo, che un esponente di punta del PC, il Deiotti, venga eletta alla presidenza della Camera. Sono gli anni in cui una rete della RAI, RAI 3, viene appaltata di fatto al Partito Comunista, però a un certo punto questo dialogo necessario col PC agli occhi di Andreotti va fermato. Non è possibile investire il PC di un ruolo di governo esplicito. E infatti alla fine del 77 ormai insomma iniziano i primi screzi profondi tra PC e DC. Ma soprattutto nel marzo 78 avviene il rapimento di Aldo Moro, che sarà l'evento, diciamo, che costituirà lo sfondo determinante dei governi di solidarietà nazionale, a livello emotivo, la partecipazione emotiva a questa vicenda, a questa ferita che forse non appari nella storia della Repubblica, diciamo darà vita a quello spirito di unità nazionale che presiederà i governi di solidarietà nazionale. Anche per il delitto Moro si può parlare di apogeo e di crisi, di apogeo e di inizio del declino insieme delle Brigate Rosse, che si sono alimentate dalle contestazioni studentesche del 77, il movimento del 77, una nuova ondata di contestazioni nelle università, di tendenza molto più violenta rispetto a quelle del 68, e che rispecchiano obiettivamente delle difficoltà di una generazione che è cresciuta in tempi di austerità, quando appunto la Golden Age era già finita, e che rispecchia uno smarrimento delle generazioni più giovani che non vedono più assicurato loro un futuro di sviluppo, ma anzi un futuro denso di nubi ed inquietudini. E che criticano, sono portati a questa nuova generazione di contestatori, sono portati a criticare l'intero sistema politico, compreso il PC, ormai omologato ai loro occhi di fatto al governo, omologato dall'alleanza con la DC del compromesso storico, di cui si spiega il famoso episodio della contestazione di Luciano Lama, il segretario della CGIL all'Università La Sapienza, l'Università di Roma, dove una valanga di fischi, di insulti impediscono al segretario della CGIL di spiegare la razionalità dei provvedimenti di austerità economica che il governo era costretto a mettere in campo: blocco dei salari, aumento delle tariffe, insomma la politica di sacrificio che era necessaria in quella congiuntura. Questa nuova ondata di contestazioni del 77 è un nuovo bacino di coltura per il terrorismo rosso. Brigate Rosse, Prima Linea e altri gruppi che aderiscono alla politica di terrorismo. È l'anno, il 76, gli anni, il 77-78 di maggiore intensità della violenza armata sulle strade, con aggressioni, rapimenti, scontri con la polizia, e sono appunto il momento, diciamo così, culmine dei cosiddetti anni di piombo. PC è in prima linea nella battaglia contro il terrorismo, in nome della logica appunto della ricerca di questa piena legittimazione democratica, anche in occasione del rapimento Moro. Il PC guiderà lo schieramento della cosiddetta fermezza, ovvero la linea della fermezza nei confronti dei brigatisti, quella che ritiene del tutto impossibile dialogare con i nemici dello Stato, i nemici della Repubblica, mentre invece il PSI in quegli anni si proporrà come la forza più disposta a un'ipotesi di trattativa che portasse alla liberazione di Moro. E forse la battaglia del PC contro il terrorismo rosso viene vinta nel 79 definitivamente, quando le BR commetteranno il gravissimo errore di assassinare Guido Rossa, un sindacalista iscritto al PC, e questo taglierà i ponti, ogni contiguità, ogni pur minima complicità che pur ci poteva essere in alcuni ambienti operai rispetto alle Brigate Rosse. E dunque l'attacco al cuore dello Stato, così lo definivano i brigatisti, il rapimento di Aldo Moro, è una sfida, secondo il PC, che i partiti garanti della democrazia italiana non possono non raccogliere. La pensa così anche la DC, e non a caso viene scelto Moro come bersaglio per attaccare il cuore dello Stato, in quanto viene visto in Moro l'unico, forse sì, il maggiore esponente della Democrazia Cristiana che porterebbe al definitivo inserimento del PC nell'area di governo. Il rapimento e l'uccisione di Moro segna la fine della strategia di compromesso storico, ed è quanto andremo poi ad esaminare più da vicino nella prossima lezione del seminario. Grazie a tutti per l'ascolto.